La nostra Chiesa non sta crescendo a livello numerico. Sono già parecchi anni che siamo di questa dimensione. E da una parte c'è un po' di rammarico perché vorremmo vedere il Vangelo raggiungere altre persone. D'altro canto però possiamo dire che il Signore sta comunque lavorando nel nostro mezzo per darci una conoscenza sempre maggiore della sua persona. C'è forse un lavoro più profondo sui singoli che si può fare in un gruppo limitato, mentre invece quando c'è un movimento di risveglio, ovviamente più gente si rende conto dell'esistenza di Cristo, del fatto che Lui è la verità. Però probabilmente rimane la cosa più superficiale. Stiamo vedendo questo lavoro in profondità e quindi diciamo prendiamo atto di questo e vediamo di sfruttare questa realtà. Dico questo perché anche ieri nella riunione di guarigione e liberazione abbiamo visto un intervento divino miracoloso. Adesso, indipendentemente dal risultato, non possiamo non vedere un'opera, un intervento divino miracoloso. Così come due settimane fa ho detto che la Veronica ha rivissuto un avvenimento della sua infanzia, un episodio di quando aveva circa 7-8 anni, che la sta condizionando ancora oggi sul lavoro. Ed era la paura di commettere errori, la difficoltà di far sapere che forse avevo commesso un errore, per le conseguenze che ciò ne deriva, e ha rivissuto un episodio di quando era giovane, e l'ha vissuto proprio come se fosse reale al momento. E non ha visto anche tutti i suoi giochi mentali per affrontare la situazione. L'espressione delle angosce, delle ansie di quel momento, le paure e il come difendersi, realtà che sta condizionandola ancora oggi, pur essendo già maggiorenne, più adulta. E ieri, diciamo, la Antonella che soffre di claustrofobia si sente soffocata in ufficio, vuole la finestra aperta, entra in lite con i colleghi, eccetera, eccetera. Ha ricordato ieri come fosse reale, come l'avesse vissuto in quello stesso preciso istante, una situazione in cui la cugina la chiuse nel vano caldaia, un ambiente angusto, buio, era bambina anche lei, e ha espresso tutta l'angoscia di quel momento, la paura, in un modo vivo, come se fosse reale. La bambina forse l'aveva chiusa lì per, che so io, o per gioco, o per vendetta, o per punirla, o per sentirsi semplicemente anche padrone della tua vita, colui che può liberarti, dal quale tu dipendi in quel momento. E così come l'essere umano produce delle ferite, vediamo Gesù che viene per guarirci, liberarci, e si rivela come la persona interessata alla nostra vita, è capace di ridarci quell'equilibrio, quella salute di cui abbiamo bisogno. Non per niente il Signore dice: venite a me voi che siete aggravati e travagliati, io darò riposo all'anima vostra. Il Signore ci promette riposo. Si presenta come colui capace di liberarci dalle oppressioni, dalle angosce, dalle paure, dagli schemi mentali sbagliati, erronei, per darci un riposo interiore, un sollievo, una pace. Noi siamo, per chi diciamo frequenta assiduamente queste riunioni, è evidente che, pur essendo noi poche persone, abbiamo un campionario di problematiche notevoli. e più passa il tempo e più emergono problemi. Situazioni di ansia, di angoscia, paura. Il Signore vuole affrontarle volta per volta, una per una, per spezzare il potere di queste ansie, di questi schemi mentali che ci stanno governando la vita, ed entrare quindi in un contatto più intimo con Lui, liberandoci dalle nostre preoccupazioni, dalle nostre angosce, possiamo sentire meglio il Signore dentro di noi, percepirlo meglio, sapere dove ci vuole indirizzare, guidare, conoscere la sua mentalità, la sua volontà. Finché siamo dominati da pensieri sbagliati, da preoccupazioni, angosce, ansie, inquietudini varie, non possiamo concentrarci su Gesù, ma siamo concentrati su come salvarci la vita, come autoproteggerci, come affrontare la realtà di ogni giorno. Siamo concentrati su di noi e non possiamo sperimentare quindi Gesù Cristo, il quale vuole spezzare questi meccanismi. Per spezzarli vuole che diventino reali, vuole che siano visti e vuole che noi desideriamo ardentemente di esserne liberati. Poi andiamo da Lui e il Signore si manifesta, compie la sua opera. È necessario anche un forte bisogno di essere liberati. In mancanza di questo forte bisogno, neanche Dio cammina. Guarda, osserva e non si muove. Cioè, venite a me, voi che siete aggravati e travagliati, voi che vi rendete conto di essere schiacciati, venite a me, perché io ho in programma di liberarvi da quella condizione. Dobbiamo anche renderci conto di come siamo. Dobbiamo essere stanchi di essere come siamo, per chiedere finalmente libertà. Se non siamo stanchi di essere come siamo, non c'è niente da fare. Neanche Dio ci guarisce. Dobbiamo sentirci aggravati e travagliati. Allora forse diremo: Signore, non ne posso più. Ho bisogno che tu intervenga, tu porti riposo all'anima mia. Per cui io, diciamo, invito sempre, sono un po' noioso, a frequentare quelle riunioni in cui vediamo Dio operare veramente, perché ce n'è per tutti. Dio vuole portare a galla tutti, di tutti. La luce vuole entrare, penetrare, vuole andare fino in fondo, fino a regni d'ombra, perché Dio ha in mente di crearci, di creare in noi un rapporto intimo con Gesù Cristo. Questo rapporto non può esistere se non c'è una vera libertà dai condizionamenti che abbiamo dentro. Rimane un rapporto molto superficiale, mentre Dio vuole che noi conosciamo in profondità Gesù, quello che Gesù sente, quello che Gesù vuole. Man mano che passano gli anni, questo cambia argomento, man mano che passano gli anni nella mia vita, mi sento concentrato sempre di più sul concetto della misericordia. Ricordiamoci che Dio stesso dice: voglio misericordia, non sacrifici. Non voglio che vi impegnate in questo, questo e quest'altro. Voglio che impariate la misericordia, che per Lui vale molto di più. Nella misura in cui noi conosciamo la misericordia, viviamo la misericordia, applichiamo la misericordia, noi ci liberiamo progressivamente. Sperimentiamo una maggiore libertà interiore. Mi pare di capire che molti sforzi che Dio sta compiendo nella mia vita in particolare si rivolgono a farmi comprendere maggiormente cos'è la misericordia. La misericordia, posso dire, che si contrappone alla giustizia propria. La misericordia avvicina le persone, la giustizia propria le allontana. La misericordia comprende, la giustizia propria pretende. Noi abbiamo bisogno di misericordia e abbiamo bisogno noi di riceverla, di percepire che esiste nei nostri confronti per poterla poi darla anche agli altri. Sentirmi oggetto di misericordia, comprendere cos'è la misericordia, apprezzare la misericordia per volerla poi dare anche a chi mi sta intorno. E quando dai misericordia ti senti libero, senti contento, sollevato. Stai scaricando i pesi alla croce di Gesù. Ti liberi di un sacco di sentimenti ostili che hai dentro. Piace. La misericordia è la vera libertà che Dio ci vuole offrire. E quindi liberarsi di tutti quegli odi, rancori, ostilità, rabbie che abbiamo dentro, accumulato negli anni, delusioni, frustrazioni, per entrare nel concetto dell'amore e della misericordia. Quella che ti consente di non giudicare e condannare nessuno. Che non ti porta a chiedere niente a nessuno. Ma che ti porta a essere sempre disponibile. A noi serve quindi il rapporto, un rapporto con una persona che ci dimostri sempre misericordia. La persona si chiama Gesù Cristo. In Lui noi possiamo sperimentare sempre la misericordia. Possiamo viverla, sentirla e tranquillizzarci per questo. Perché se mi sento oggetto di misericordia sono tranquillo, non devo temere nulla. Quando so che una persona mi ama, devo temere niente. L'amore non fa male a nessuno. La misericordia non può farmi del male, per cui sono sereno, tranquillo. Mi avvicino facilmente, dove so che c'è misericordia. E anche per quello che riguarda noi, la gente verrà da noi quando percepiranno che troveranno misericordia, comprensione. La gente viene. Quando ti vedono giudicante, ti tengono lontano. Quando si rendono conto che hai la tendenza a condannare, ti tengono lontano, perché nessuno vuole sentirsi condannato, o giudicato, o rifiutato. A noi serve qualcuno che ci usi misericordia, che ci comprenda, che ci faccia percepire accettati e amati sempre comunque. E questa cosa ci libera da un sacco di problemi. Allora Gesù disse loro: voi tutti questa notte sarete scandalizzati per causa mia, perché sta scritto: percuoterò il pastore e le pecore del gregge saranno disperse. Ma dopo che sarò risorto vi precederò in Galilea. Allora Pietro rispondendo gli disse: quando anche tutti si scandalizzassero per causa tua, io non mi scandalizzerò mai. Gesù gli disse: in verità ti dico che questa stessa notte, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte. Pietro gli disse: anche se dovessi morire con te, non ti rinnegherò in alcun modo. Lo stesso lo dissero anche tutti i discepoli. In Luca, stesso episodio, il Signore disse ancora: Simone, Simone, ecco Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano, ma io ho pregato per te, affinché la tua fede non venga meno. E tu, quando sarai ritornato, conferma i tuoi fratelli. O potessimo essere anche noi come Gesù Cristo. E comportarci come lui. Di fronte alla possibilità di essere rinnegato, di essere quindi tradito, rifiutato. Signore, non si lamenti, non fa come faremo noi, con tutto quello che ti ho fatto, con tutto il tempo che ti ho dedicato, guarda la ricompensa che adesso mi dai, mi tradirai domani. Vergognati, non meritavo io qualcosa di più. Non ho vissuto per esserti vicino, per farti del bene, per farti comprendere le cose, tu adesso mi tradisci. Via! Vergognati! Vai via! Non ti voglio più vedere! È il minimo che faremo noi. Dice, ma io ho pregato per te. Non solo non mi sono concentrato sulla ferita del che tu mi stai procurando, rinnegandomi, ma io mi sono concentrato su di te. E ho pregato per te perché la tua fede non venga meno. Che tu possa superare questo momento difficile nella tua vita. Mi sono concentrato su di te, non su quello che tu hai fatto a me. Che la misericordia è interessata sempre al bene dell'altro e non deve salvare se stesso e non deve pretendere niente da nessuno, non pretende comprensione, accettazione, non comprende l'amore, non comprende la sottomissione, non comprende l'obbedienza, non comprende il dovere di comportarsi in un certo modo, non comprende niente. La misericordia è libera, è concentrata sul bene dell'altro e non pretende niente, non cerca niente. E quando non cerchi niente sei libero. E quando cerchi e ti aspetti qualcosa, poi vieni deluso. Automaticamente. E quando sei deluso cosa fai? Ti renti rabbia e condanni la persona. E la rifiuti, e le fai del male, e la allontani. E quando la persona si sente trattata così, non torna più, ovviamente. Rompiamo delle relazioni. La misericordia comprende. È preoccupata per l'altro. Gesù era preoccupato per Pietro perché dice, come reagirà dopo che mi avrà rinnegato tre volte? Si disprezzerà forse? A tal punto da impiccarsi come Giuda forse? Si farà schiacciare dal demonio col senso di colpa? Io ho pregato perché ciò non avvenga, perché tu possa risorgere da questa situazione, per ritrovare la tua pace interiore, ritrovare apprezzamento per te stesso, ritrovare il valore tuo proprio. Ci ho pregato per te, mi sono preoccupato di te, non mi sono preoccupato della ferita che potevi darmi rinnegandomi. Ah, potessimo essere così anche noi. Come cambierebbe la vita, come cambierebbero i rapporti, le relazioni. Quante ferite sarebbero annullate, quanti dolori in me, quanti traumi risolti. Il valore della misericordia. E il Signore vuole che noi capiamo quanto vale la misericordia e quanto schifosa è la giustizia propria. Mi ergo a giudice contro tutti e contro tutto. Voglio che tutti rientrino nel mio concetto mentale, che tutti mi adorino, entrando nella mia logica di ciò che è giusto. Quello che il Signore, Dio vuole che noi comprendiamo la bruttura di questa posizione, di questa attitudine, per volerla debellare dalla nostra vita. A volte noi vogliamo, nel lavoro di chiesa, siamo obbligati a far notare agli altri i comportamenti che hanno. Non è un lavoro a volte simpatico. Guarda che io vedo che tu hai questo problema. Il Signore dice, Pietro, io ho visto che tu mi rinnegherai domani 3 volte. Con che tono gliel'avrà detto il Signore? Conoscendo Gesù possiamo immaginare come gliel'avrà detto. Che tono come? Il tono ci fa capire tantissime cose. Il tono ci parla, ci fa capire cosa hai dentro. E il tono di voce non si può cambiare, non si può manomettere, diciamo. È quello che è, ti esce naturale. E chi ascolta capisce cosa ti muove dentro. Signore dice, Pietro, mi rinnegherai 3 volte. Io ho visto che tu lo farai, leggo il tuo cuore. E anche noi siamo chiamati a dire ai fratelli, guardate, io vedo questo, questo è stato. Molte volte come rispondiamo? Come Pietro. Che io? Non è vero. Io non sono come dici tu. Non ti rinnegherò mai. C'è un'autodifesa. Ci autodifendiamo. Scatta automatico questo. Perché non vogliamo pensare di essere quello che gli altri vedono. Non vogliamo neanche riguardarci e vederci per come siamo veramente. Perché poi temiamo, manifestandoci per quello che siamo, di essere poi rifiutati. Teniamo che la gente di noi abbia un concetto negativo, mentre io mi sforzo per dimostrare a tutti che sono invece buono, bravo, intelligente, sapiente, misericordioso, amante, il meglio che esiste. Dovessi guardare dentro invece fa provare tutto. Pietro conosceva Gesù, immagino, 3 anni che ha vissuto con lui, lo riconosceva come Dio. Ha detto, tu sei il Cristo. Convinto, no? Sapeva che aveva di fronte Dio. Non era in dubbio di chi fosse Gesù, non era in dubbio. Lo sapeva, come? Sapeva che il Signore era capace di leggere i cuori. Ma in questo caso si autodifende. No, non è vero. Hai sbagliato, hai detto una stupidaggine. Io non sarò mai come dici tu, ma si autodifende e impedisce che la parola entri, e impedisce che il Signore operi nel suo cuore per autodifesa, perché teme qualcosa, teme forse di essere quindi considerato di meno, rifiutato, messo da parte. E noi non vogliamo vederci per quello che siamo, perché? Perché poi ci disprezziamo. Ci deprimiamo nel vedere che siamo incapaci. E non possiamo pensare che, essendo incapaci, le persone che ci vedono poi ci amino lo stesso. Noi vogliamo guadagnarci l'amore degli altri dimostrando di essere validi. Persone intelligenti, capaci. E allora ci chiudiamo, autodifesa. E così impediamo che la luce entri. E ci arrocchiamo sulla nostra posizione. E lasciare che la luce entri. Perché quando la luce entra, io scopro una cosa meravigliosa. Scopro che per quanto schifoso sia io, per quanto incapace sia, per quanto meschino io possa essere, sono cercato da Gesù Cristo. Sono cercato da Gesù Cristo. Quando Pietro gli disse: Signore, dopo la pesca miracolosa, allontanati da me perché sono un peccatore, allontanati, sono un peccatore, quando scoprirai che sono un peccatore, poi mi caccerai via. Ne ho paura che quando poi qualcuno che amiamo scoprirà che siamo quello che siamo, ci caccerà via. Abbiamo paura di questo, ma ci difendiamo. Ma scopriamo in Cristo che Lui ci cerca anche quando dimostriamo la parte peggiore di noi stessi. Questo ti libera da un sacco di problemi. Una libertà enorme. Che posso essere quello che sono. 100%. Non devo nascondere niente. Il Signore Gesù mi cerca lo stesso. Mi vuole lo stesso. Mi ama lo stesso. Anzi, più mi lascio guardare da lui, più lascio che la sua luce metta in mostra la mia meschinità e più sento la sua misericordia nei miei confronti. Il rapporto aumenta di intensità. E sembra un controsenso. Una volta che la nostra paura di essere scoperti per quello che siamo, e quindi la paura di essere poi rifiutati quando si rendono conto chi siamo noi, quando uno vede che cuore ho, mi rifiuterà sicuramente, quando questa paura crolla, finisce, si può entrare in un rapporto intimo, profondo, forte. Scopriamo la misericordia. Siamo cercati lo stesso. Siamo amati lo stesso. Perché devo nascondere? Devo nascondere che cosa? Più nascondo, meno percepisco la grazia di Gesù Cristo. Meno entrerò in rapporto con Lui. Pietro, mi rinnegherai 3 volte, ma io ho pregato per te perché la tua fede non venga meno. E poi ci rivedremo in Galilea. Cioè, io sono pronto a incontrarvi di nuovo. Anche se tutti quanti scapperete e mi rifiuterete, avrete paura, mi lascerete solo, io tornerò a cercarvi in Galilea. Cosa devo fare quindi per Gesù, perché mi cerchi, mi ami? Cosa devo fare? La cosa migliore è farmi guardare dentro al 100%. Più lui mi vede e più io sento la sua compassione, la sua misericordia, la sua presenza. Più sento la sua attenzione nei miei confronti, più mi nascondo, meno sento. È un rapporto formale, artificioso, basato su niente. Gesù Cristo è un personaggio rivoluzionario. Se noi fossimo con lui, quante cose cambierebbero? Quante ferite sarebbero eliminate? Quante incomprensioni cadrebbero? Ah, fossimo come Gesù Cristo. Ah, ascoltassimo la parola di Gesù. Aprissimo il cuore perché la sua parola penetrasse e incominciasse a farci intendere qualcosa. Come cambierebbe la nostra vita? A volte non basta annunciare, non basta a volte far notare. Quindi è inutile che noi ci affanniamo a far notare le cose. A volte il pastore, il consigliere si affanna per far notare i comportamenti. Poi si rischia di creare una tensione forte che porta alla divisione. Bisogna limitarsi a dire: guarda, che a me sembra di notare questo. Io vedo questo, poi fai tu, e si finisce lì, si finisce lì. Non insistere, non puntare il dito continuamente, non approfittare delle circostanze per dire: guarda che secondo me tu. Perché a volte creiamo la reazione contraria, come Pietro: come? Non è vero, non è possibile, io non sono così. Bisogna fermarsi. E aspettare che arrivino le circostanze. noi siamo chiamati a aspettare le circostanze, che spesso e volentieri crea Dio. Infatti, dopo che Pietro rinnegò il Signore tre volte, si rese conto, comprese, e pianse. Non poteva rinnegare quello che aveva detto. Quando uno dice giuro non lo conosco, non puoi dire non l'ho detto. Va bene. Quindi la circostanza portò in evidenza la sua meschinità, la sua debolezza, la sua inaffidabilità, e dovette rendersene conto per forza. E allora accettò di essere come era. Che è un'altra cosa importante, poi accettare di essere come si è, perché molta gente non si accetta com'è. Accettarci di essere come siamo. Prendere atto che siamo così, basta. A volte siamo talmente legati, diciamo così, da paure, dal senso di rifiuto vissuto da bambini, che non vogliamo ammettere in nessun modo di essere come siamo. E lì ci ostiniamo a lottare. E così non capiremo niente. Non riceveremo niente. Non godremo di un rapporto stretto con Gesù Cristo. Perché il nostro rapporto è con Gesù. Ci vuole anche la libertà di potersi guardare dentro e accettare di essere come siete. Sembra una cosa banale, ma purtroppo lavorando in questo campo ci rendiamo conto, mi rendo conto quante resistenze abbiamo, le barriere che abbiamo creato per non vederci dentro e pensare di essere quello che in fondo non siamo. Pietro pensava di essere una persona capace di amare, di valorizzare, pensava di essere pronto a dare la sua vita per Gesù, per la causa, ma non era vero. Gesù gli ha detto guarda che non è vero, e Pietro cosa disse? No, sei tu che non capisci niente, io non sono così. Ah, Signore lo sapevo, Dio sa, Dio vede, ce lo dice a volte così, io dico teneramente, guarda. Dobbiamo aspettare poi che le circostanze lo mettano in evidenza. E allora lì si interviene. Cerchiamo noi di non allungare troppo i tempi. Cerchiamo noi di non mettere troppe barriere. Siamo sinceri e trasparenti. Il Signore non rifiuta nessuno. Gesù è venuto per salvare. Non è venuto per condannarti, è venuto per liberarti, è venuto per aiutarti a scaricare i pesi, per dare pace all'anima tua. Gesù è venuto per questo. Di cosa devo aver paura? Mi posso avvicinare con piena fiducia al trono della grazia per ottenere l'opportuno soccorso. Che libertà quando posso andare al Signore Gesù con tutte le mie mancanze e dire Signore sono qua, ancora una volta ho bisogno di te, io certe cose non le accetto, le rifiuto, mi fanno male, mi ribello, ho bisogno di te Signore. E si va con la totale sicurezza di trovare un appoggio, un sostegno, un'accettazione. La sicurezza di non essere mai rifiutati, mai, sempre compresi. Oh, riuscissimo anche noi a comprendere sempre tutti quanti, a far comprendere che nel nostro cuore c'è un qualcosa che fluisce nei tuoi confronti, per volerti aiutare, ovviamente, perché poi l'amore vorrebbe anche aiutare, l'amore comprende ma vorrebbe anche aiutare però. Vorrebbe anche essere capace di fare qualcosa, Il comprendere è passivo, in un certo senso, però vorrebbe anche poter intervenire. La persona che si sente accettata comunque dovrebbe dire fammi capire, fammi vedere, aiutami a intendere, per poter sradicare questo bubbone che mi sta rovinando l'esistenza. E lì dipende molto anche da noi, dalla nostra capacità di ammettere e accettare la nostra condizione e di avere bisogno di guarigione, di liberazione, di dover scaricare dei pesi che ci stanno schiacciando l'esistenza. Il Signore cosa può dirci? Venite a me? Cosa può dire di più? Venite a me? Voi che siete aggravati e travagliati, venite, e se non venite voi, io non vengo a prendervi, insomma. Venite, voi che siete aggravati e travagliati, e io darò riposo all'anima vostra. Vi scaricherò il fardello, gli darò un'altra mentalità, un altro modo di intendere la vita, che vi consentirà di riposare, di non volere pretendere che il mondo vada secondo il nostro concetto, ma noi saperci adattare alla realtà della vita. Gesù, Dio vuole misericordia. Per poter entrare nel concetto di misericordia bisogna liberarsi da un sacco di problemi. Non è facile ottenere misericordia o capire che cos'è la misericordia, non è semplice. Dobbiamo liberarci prima da un sacco di condizionamenti. E ripeto, conoscendo queste poche persone qui presenti, abbiamo visto quanti e quanti e quanti problemi esistono. Nella misura in cui vogliamo approfondire e capire quali rivelazioni sperimentiamo, quante ferite vediamo nella nostra vita, quanti condizionamenti, quante ansie, quante angosce, quante incapacità di affrontare il prossimo, le situazioni della vita. Il Signore dice che vuole liberarci. Vuole che noi andiamo a Lui, riconoscendo che siamo aggravati e travagliati, per chiedere l'intervento suo. Soltanto quando saremo stanchi di noi stessi, Gesù interverrà, se no non farà niente. Sarà lì in attesa e ci rimetteremo soltanto noi. Dio vuole misericordia, non vuole sacrificio. Un sacrificio si può anche fare. Ce lo possiamo imporre, ma la misericordia o ce l'hai o non ce l'hai. Non te la puoi inventare, non puoi far finta di averla. È una qualità che può sgorgare soltanto da Gesù. E quando Gesù è libero dentro di noi di agire, e per essere libero, vuol dire che l'abbiamo liberato da tutte quelle pende che lo stavano bloccando nei suoi movimenti. E quindi vuol dire che siamo stati in grado di riconoscere la nostra situazione. Siamo stati capaci di guardarci dentro. Siamo stati liberi di vederci per quello che siamo. E questa libertà deriva anche dalla convinzione di essere cercati sempre e comunque da Gesù. Di non venire mai in nessun modo da lui rifiutato. E quando possiamo noi maggiormente apprezzare o comprendere l'accettazione che Gesù ha per noi, l'amore che ha per noi? Quando ci rendiamo conto di non essere meritevoli. Quando facciamo delle cose sbagliate. Quindi a maggior ragione, è bene vedere quando sbagliamo. Quando il nostro atteggiamento non è conforme alla sua volontà, perché soltanto lì vedremo che il Signore comunque sarà con noi, sarà per noi e sarà disponibile a lavorare per trasformarci l'esistenza.